Dall'Egitto Abram risalì nel Negev con la moglie e tutti i suoi averi. Lot era con lui. Abram era molto ricco in bestiame, argento e oro. Abram si spostò a tappe dal Negev fino a Betel, fino al luogo dove era già prima la sua tenda, tra Betel e Ai, il luogo dove prima aveva costruito l'altare. Lì Abram invocò il nome del Signore. Ma anche Lot, che accompagnava Abram, aveva greggi e armenti e tende, e il territorio non consentiva che abitassero insieme, perché avevano beni troppo grandi e non potevano abitare insieme. Per questo sorse una lite tra i mandriani di Abram e i mandriani di Lot. I cananei e i periziti abitavano allora nella terra. Abram disse a Lot: «Non vi sia discordia tra me e te, tra i miei mandriani e i tuoi, perché noi siamo fratelli. Non sta forse davanti a te tutto il territorio? Separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra». Allora Lot alzò gli occhi e vide che tutta la valle del Giordano era un luogo irrigato da ogni parte, prima che il Signore distruggesse Sodoma e Gomorra, come il giardino del Signore, come la terra d'Egitto fino a Soar. Lot scelse per sé tutta la valle del Giordano e trasportò le tende verso oriente. Così si separarono l'uno dall'altro. Abram si stabilì nella terra di Canaan e Lot si stabilì nella città della valle e piantò le tende vicino a Sodoma. Ora gli uomini di Sodoma erano malvagi e peccavano molto contro il Signore. Allora il Signore disse ad Abram: «Dopo che Lot si era separato da lui, alza gli occhi e dal luogo dove tu stai spingi lo sguardo verso il settentrione e il mezzogiorno, verso l'oriente e l'occidente. Tutta la terra che tu vedi io la darò a te e alla tua discendenza per sempre. Renderò la tua discendenza come la polvere della terra. Se uno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Alzati, percorri la terra in lungo e in largo, perché io la darò a te». Poi Abram si spostò con le sue tende e andò a stabilirsi alle querce di Mamre, che sono ad Hebron, e vi costruì un altare al Signore.
Noi stiamo leggendo la storia di Abramo in maniera continuativa. E finora avevamo visto la sua famiglia di origine, il finale del capitolo undicesimo, con le vicende appunto del padre Terach, poi del fratello Aran che aveva generato Lot e poi era morto, e per questo Lot il nipote si ritrova con Abram. E la parola che il Signore ha rivolto ad Abram, che ha rimesso Abram in cammino dopo la sosta con Terach e con gli altri a Carran, la promessa della terra e della discendenza, ciò che manca ad Abramo. Ormai lui si è spostato, non ha più una terra ed è stato detto che la moglie è sterile, e proprio qui si inserisce la promessa del Signore. Abram si è messo in cammino, poi nell'incontro della volta scorsa avevamo visto Abram che deve entrare in Egitto a causa della carestia, e allora cerca di aver salva la vita esponendo la moglie: di dunque che sei mia sorella, perché io viva riguardo a te, perché io sia trattato bene riguardo a te. Il faraone si prende Sara, ma viene colpito, e allora restituisce Sara ad Abram. Avevamo visto, ci eravamo fermati un po' sottolineando le paure di Abramo, ciò che dettava il comportamento di Abramo. E notavamo la parola che il faraone dice ad Abramo: eccoti tua moglie, prendila e vattene. Questo vattene da parte del faraone richiama quel vattene del Signore, che era un po' la vocazione di Abramo. Allora, che ci venga detto in maniera solenne dal Signore, che ci venga detto in maniera brusca dal faraone, ci dicono la stessa cosa. E il faraone restituisce con la moglie la promessa. Qui incontriamo oggi Abramo. Oggi l'attenzione si sposta sulla relazione di Abram col nipote, con Lot, che all'interno della vicenda di Abram può essere visto anche come la possibilità che la promessa si compia. Può essere un discendente. Però prima di arrivare a Lot si dice che dall'Egitto, dove lo avevamo lasciato, Abram risale con la moglie e tutti i suoi averi. E la prima annotazione è sulla ricchezza di Abram, molto ricco in bestiame, argento e oro. Poi lo riprenderemo subito, perché questa è un po' la chiave di lettura che il brano ci offre. Prima però di vedere la relazione con Lot, il brano ci dice che Abram si sposta a tappe dal Negev fino a Betel, dove era prima la sua tenda. Qui riandiamo al capitolo 12, al versetto 8, quando si era detto che Abram passò sulle montagne orienti di Betel e piantò la tenda, avendo Betel a occidente e Ai ad oriente. Lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. E qui viene ricordato che Abram dall'Egitto torna lì. Vedete, questo spostamento geografico da parte di Abram non è che sia secondario. Se viene sottolineato è perché nella vicenda di Abram questo tornare lì ha una certa importanza. È come dire: ero stato lì, avevo invocato il nome del Signore, poi ho fatto l'esperienza dell'Egitto, delle mie paure, dell'aver messo a rischio anche la promessa che mi era stata fatta, e adesso cosa faccio? Torno lì dove avevo invocato il nome del Signore. Detto anche altrimenti, per poter proseguire il cammino, Abram ha bisogno di riandare a prendere forza ed energia lì dove ne aveva tratta prima. Forse avviene così anche per noi. Ci sono delle esperienze della nostra vita a tanti livelli che sono un po' come delle sorgenti, delle fonti, che sono sempre presenti. C'è bisogno però di riandare lì, di rimetterci in contatto con quelle che sono state le origini, con quelle che sono state le fonti, ritornare alle sorgenti per prendere nuova forza, per riprendere il cammino. Se non altro, Abramo si è accorto durante la vicenda in Egitto che non basta affrontare da solo le situazioni. Lui in un certo senso aveva cercato anche di governare quella situazione di carestia, di paura di morire, però mettendo a rischio tutta la promessa, mettendo a rischio la vita stessa di Sara. E allora il ritornare a dove si era costruito un altare, ritornare lì dove i cammini hanno avuto inizio, dove ci sono state delle tappe importanti, lì si riprende energia. Possono essere anche luoghi geografici nella vita di ciascuno. Possono essere anche situazioni interiori che abbiamo vissuto. Ma quando ci rimettiamo in contatto con questi luoghi, con queste situazioni, l'esperienza è che ci riprendiamo nuova vita. E in un certo senso questa è la vera ricchezza di Abra. Perché è quello che nessuno ci può togliere. Le esperienze più vere e più profonde della nostra vita. Qui Abram invoca il nome del Signore, ancora una volta, dove lo aveva invocato, di nuovo lo invoca. Vedete, il libro della Genesi finora non ci rivela parole di Abram al Signore. Dovremmo attendere ancora un po'. Finora ci ha rivelato le parole di Abram a Sara, oggi le parole di Abram a Lot, però per due volte ci viene detto che Abram invoca il nome del Signore. In un certo senso, qui si va alla radice. Anche dire solamente il nome è entrare in una relazione. Vincere in radice la propria solitudine, sperimentare questa comunione col Signore. Aveva detto Lot era con lui, allora c'è anche la presenza di questo nipote, e poi viene detto anche Lot aveva greggi, armenti e tende. Anche Lot è ricco. E il territorio non consentiva che abitassero insieme, perché avevano beni troppo grandi e non potevano abitare insieme. Vedete, qui il narratore si premura di dirci che la convivenza tra i due non è possibile. Sono troppo ricchi. E questo ci dà già un'indicazione. Anche. Possono essere beni materiali, come qui i greggi, infatti la lotta sorge tra i mandriani, sia del territorio, il pascoli. Però questo ci dice che a volte la questione possono essere i beni che abbiamo, le qualità che abbiamo, le doti che abbiamo, perché possono essere addirittura troppe. In un certo senso sembra dirci qui il narratore che la soluzione non è nell'avere tante cose, ma nel sapere anche fare un passo indietro e un ritirarsi per dare spazio. Uno rischia di essere sommerso dalle qualità di un altro. Quasi che venga tolto spazio. Nel Vangelo di Giovanni, nell'ultimo capitolo, nel capitolo 21, quando ci sono i 7 apostoli sulla barca, Gesù dice gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete, raccolgono la rete piena di pesci, 153 grossi pesci, arrivano dove è Gesù, e Gesù cosa chiede? Portate un po' del pesce che avete preso ora. Portate un po'. Gesù non dice portate tutto. Quello che hanno preso è stato un dono, perché l'hanno preso obbedendo alla parola di Gesù. Ma è come dire, portate quello che serve a questo momento. Però capite, l'abbiamo visto anche con Terak, che chiama il primogenito Abram, che vuol dire padre esaltato, no? E il rischio è quello di togliere spazio all'altra persona. Ricordate l'adagio che amava ripetere padre Filippo, il figlio di un padre eterno è sempre un povero Cristo. Questa è la... E più che non c'è bisogno di essere padri e figli, eh? Vero Giacomo? Vedi, se subito sei agitato, Giacomo. Ma vale in ogni relazione. Cioè, se io mi pongo in una relazione come padre eterno, appunto, rischio che in questa relazione l'altro faccia le spese. E qui dice... Ci dice anche l'autore, questo narratore, che il territorio non consente, cioè questo conflitto che sorge, in un certo senso, è un conflitto da affrontare. Non è detto che sia così cattivo il conflitto, che sia solamente una realtà negativa. Il territorio è quello. Non consentiva che abitassero insieme. E sorge la lite tra i mantenitori di Abramo e i mantenitori di Lot. Vedete, la lite non avviene mai tra i veri responsabili, tra Abramo e Lot. Tra i mandriani, sono sempre altri che ne fanno un po' le spese, che sono sul campo. E allora, una volta che c'è il conflitto, che cosa succede? Innanzitutto una cosa, che sorge il conflitto e poi l'autore dice i cananei e i perizziti abitavano allora nella terra. Come dire, questi che abitano la terra e che vedono questi nuovi arrivati che litigano fra di loro, quelli che sono arrivati possono dormire sonni tranquilli. Se questi che arrivano litigano tra di loro, certamente non sono una minaccia per altri. È come se la promessa, la terra della promessa, si allontanasse un po'. Ma poi, di fronte al conflitto, c'è anche dire come lo si affronta, come. Una volta che c'è, che cosa faccio? Certo, registra che c'è un conflitto, e allora? L'autore ci dice come viene affrontato il conflitto. Ci dice che è Abram che prende la parola, è Abram che prende l'iniziativa. E dice a Lot, non vi sia discordia fra me e te, tra i miei mandriani e i tuoi, perché noi siamo fratelli. Allora, Abram enuncia un principio, non ci sia discordia. E legge dietro la lite che avviene tra i mandriani una discordia tra lui e il nipote. Ecco, forse il passaggio di Abram sull'altare tra Betel e Ai qui si mostra. Cioè, le relazioni che noi possiamo vivere è bene che non siano relazioni in cui la nostra relazione col Signore sia assente. Ho detto altrimenti, la nostra relazione col Signore, la nostra sorgente illumina le altre nostre relazioni. Come dire che la fede illumina. E dice Abra, noi siamo fratelli. Vedete, qui oltre a dire che non è bene che ci sia discordia, Abram qui va oltre, perché loro non sono fratelli. Abram è lo zio di Lot, è fratello del padre di Lot. In un certo senso ha una posizione di dominio, tra virgolette, perlomeno di responsabilità verso il nipote. Eppure è proprio così. Cioè, il conflitto, paradossalmente, lo può risolvere chi sta dalla parte della ragione, tra virgolette. Poi andare a vedere chi sta dalla parte della ragione. Ma Abram prende l'iniziativa. Dice che sono fratelli, non solo, perché non solo tratta Lot da fratello, ma quello che propone a Lot è la parte che spetta al fratello maggiore. Non sta forse davanti a te tutto il territorio? Separati da me. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra. Cioè, io sceglierò quello che tu scarti. La parte che non prenderai tu, la prenderò io. E allora possiamo chiedere anche nella preghiera ad Abramo, perché? In nome di che cosa Abram si rivolge così al nipote? non è, come dire, l'astuzia di avere il meglio facendo il generoso. E non sarà così. Come dire, rimangono sul vassoio due fette, una grande e una piccola, lascio la scelta all'altro, così faccio il generoso e spero che l'altro prenda la più piccola. Perché se entro in questa logica come entra Abram, allora la scelta che lascio la lascio davvero, lasciando l'altra persona libera di scegliere. E io libero di prendere quello che resta. E chiediamo nella preghiera, come mai Abram, in forza di che cosa, questo è, vedete, prima avevamo visto nella seconda parte del capitolo dodicesimo la fatica nella relazione con Sara, adesso c'è un'altra relazione, questa volta con Lot, dove però Abram non ha più la regia. Prima aveva deciso lui, a Sara aveva detto lui, di che sei mia sorella, sono io il regista. Adesso no. Abram lascia che sia il nipote a decidere. E poi il brano descrive la scelta da parte di Lot. Allora Lot alzò gli occhi e vide che tutta la valle del Giordano era un luogo irrigato da ogni parte, come il giardino del Signore, dove Lot non era stato, come la terra d'Egitto fino a Soar, dove Lot era stato. Il criterio della scelta. Che cosa vedi? Che cosa vedono i miei occhi? Perché l'autore dice, prima che il Signore distruggesse Sodoma e Gomorra. Ecco, ma non è ancora avvenuto niente. Come dire, quando scelgo, che cosa vedono i miei occhi? Quali sono i criteri che ispirano questa scelta di Lot? Lot scelse per sé tutta la valle del Giordano. Lot ha visto e ha scelto e ha preso tutto. Già in Genesi 3 veniva detto appunto il criterio delle scelte. La donna vede che il frutto era gradito. Così si separarono l'uno dall'altro. In un certo senso, nelle due vicende dell'Egitto e qui, Abram si ritrova a riavere in mano quella che è la promessa. Da una parte il faraone che gli restituisce la moglie e qui Lot, scegliendo questa parte, lascia ad Abram la terra di Canaan, la terra della promessa. Non sappiamo con quale criterio Abram avesse lasciato appunto la prima scelta al nipote. Sta di fatto che si ritrova ad avere tra le mani la promessa. Con i due che si separano. Uno si stabilisce da una parte e uno dall'altra. Non sono gli unici, C'è un esempio nel Nuovo Testamento molto forte, no? La vicenda di Saulo e Barnaba, una vicenda bella e drammatica. Sapete, Saulo che viene chiamato sulla via di Damasco, poi racconta il libro degli Atti, dal capitolo 9, versetto 26, venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Allora Barnaba lo prende con sé, lo conduce e racconta quello che è avvenuto. E allora Saulo viene accolto. Poi deve ripartire anche da Gerusalemme, perché lo vogliono far fuori. Va a Tarso. il Signore opera nella chiesa di Antiochia. Allora Barnaba parte alla volta di Tarso per cercare Saulo, lo trova e lo conduce ad Antiochia, lo prende ancora con sé. E poi arrivano al più avanti, sorge un dissidio tra loro due per Giovanni, detto Marco, e si dice che Barnaba, capitolo 15, versetto 37, Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni, detto Marco, ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere uno che si era allontanato da loro in Panfilia e non aveva voluto partecipare alla loro opera. Il dissenso fu tale che si separarono l'uno dall'altro. Barnaba, prendendo con sé Marco, si imbarcò per Cipro. Paolo invece scelse Sila e partì, affidato dai fratelli alla grazia del Signore. Il dissenso fu tale che si separarono l'uno dall'altro. Vedete, non viene tenuto nascosto questo. Questo libro degli Atti, che dice che la comunità dei credenti era un cuor solo e un'anima sola, ci dice che il cuor solo e l'anima sola è il cammino che ci sta davanti, non è il paradiso perduto. E ciò verso cui camminiamo. Così come si diceva all'inizio di questo capitolo 13, Abram si spostò a tappe dal Negev fino a Betel. Il nostro è un cammino a tappe. Dicevamo già, si arriva alla terra promessa attraverso la terra permessa. È un cammino graduale. Non ci viene chiesto l'impossibile, c'è chiesto quel passo che oggi c'è possibile fare. Abram affronta così questo passo. Abram si stabilisce nella terra di Cana. E poi si dice, ora gli uomini di Sodoma erano malvagi e peccavano molto contro il Signore. Li ritroveremo più avanti. Per dire che la scelta, secondo l'apparenza, contiene delle insidie. Bisogna guardare in profondità. Allora il Signore disse ad Abram, dopo che Lot si era separato da lui. In quel momento il Signore si rivolge ad Abram. Come dire che Abram non viene lasciato solo. C'è una parola. E la prima parola che gli viene detta è alza gli occhi, alza gli occhi. Vuol dire che Abram ha il volto abbattuto, che guarda a terra. Il volto che guarda a terra è un volto privo di speranza. Come dire, incontriamo un Abram che ha lasciato la scelta a Lot, ma che adesso sembra essere privo di forza. Dal luogo dove tu stai, da dove sei, lì, da quel luogo lì, spingi lo sguardo, vedete, alza gli occhi, spingi lo sguardo, verso dove? Verso ogni luogo. Settentrione, mezzogiorno, oriente, occidente, guarda, spingi lo sguardo. Qui siamo in presenza di quello che Sant'Ignazio dice in una regola degli esercizi. Contro la desolazione agisci in maniera contraria. Invece dello sguardo abbattuto, riempi i tuoi occhi, guarda, guarda. Tutta la terra che tu vedi, io la darò a te e alla tua discendenza per sempre. Tutta la terra che tu vedi. Di nuovo la promessa, terra e discendenza. Una promessa che si fa viva ancora adesso, dopo che Lot si è staccato. Renderò la tua discendenza come la polvere della terra. Se uno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Oh, questa immagine è molto bella, non solo perché sintetizza la terra e la discendenza, parlando della polvere della terra gli dice così sarà la discendenza, ma anche per un altro motivo. Se Abram spinge lo sguardo in quel momento, dopo che Lot si è separato da lui, molto probabilmente Abram sta guardando anche la polvere che la carovana di Lot sta sollevando. È come se il Signore gli dicesse: in quello che per te sembra una sconfitta, un fallimento, io scorgo la realizzazione della promessa. Di nuovo, come guardo io le vicende? Perché Lot ha guardato la terra, ha visto la valle del Giordano, pensando di trovare lì la felicità. E non sarà così. Abram apparentemente in quella polvere sta vedendo la propria sconfitta. In realtà il Signore gli sta dicendo: guarda bene, anche in quello che tu leggi come un tuo fallimento, forse è nascosta la promessa. Guardate, questo da parte del Signore è un invito alla conversione dello sguardo. In questo brano ci sono diversi sguardi. Come guardo agli avvenimenti della mia vita? Come guardo ai conflitti? Come guardo alla risoluzione dei conflitti? E non basta. Il Signore dice: alzati. Cioè, non solo alza gli occhi, vedete, anche qui a tappe. Alza gli occhi, spingi lo sguardo, alzati, percorri. Cioè, non solo guarda, percorri questa terra, in lungo e in largo. Abita il paese della promessa, muoviti nel paese della promessa. Io la darò a te. In un certo senso non sarai tu a prendere, te la dono io, te la darò io. E Abram si spostò con le sue tende e va a stabilirsi, e anche lì costruisce un altare. Un'ulteriore tappa. Cominciava questo brano dicendo appunto dell'altare che era stato costruito tra Betel e Ai, e di nuovo un altro altare. La vicenda di Abram prosegue. Così si procede nella vita. La scelta di Lot è quasi dentro in un meccanismo del tutto e subito. La vicenda di Abramo comincia a conoscere i tempi che ci vogliono per fare le scelte e per portarle avanti nella nostra vita, lasciandoci educare lo sguardo e lasciando che quella parola ci dica qualcosa, vedete, ci viene incontro dove siamo, dove ci troviamo. E questo brano ci dice anche appunto, mentre diversamente dal brano precedente, che mentre là si metteva al centro Abramo, qui mette al centro Lot. E dire, è possibile il cambiamento. Il cambiamento di ciascuno. E questo ci dà anche speranza verso altri. Questo Abramo che compie anche il primo passo. Proviamo a fermarci su questo brano, vedendo un po' che cosa in particolare ci colpisce, che cosa può richiamare anche della nostra vita, chiedendo al Signore di conoscere sempre di più, sempre meglio Abram e anche Lot, per conoscere sempre meglio noi stessi e per conoscere la promessa del Signore che ci accompagna. conflitti, come li risolviamo, chi compie il primo passo, come gioco le mie ricchezze, cosa mi dice la parola, il modo di guardare anche i miei apparenti fallimenti. Questo Signore che appunto sembra avere come sua missione quello del ridare speranza, ridare vita.